Beh, adesso per continuare ad approfondire il nostro tema della puntata odierna, Economia e Politica, due strade divergenti, abbiamo in collegamento telefonico il professor Stefano Cordero di Montezemolo, presidente di Progetlan, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e possiamo augurarci che sia un buongiorno da un punto di vista economico attualmente, relativamente ai contatti in corso tra i vari leader europei, anche con il leader americano Obama?
Beh, buongiorno, mi sembra veramente molto ottimismo, nel senso che quello che dobbiamo augurarci, al di là di tutto, è che finalmente si prenda atto che la situazione così come è stata condotta fino adesso non risolve i problemi, ma anzi li accresce. È chiaro che la dimensione è quella globale, quindi non si può che trovare qualche linea di intervento su questo livello. Per cui
Ecco,
sia gli Stati Uniti
certo.
che l'Europa devono trovare un modo per affrontare questa crisi che altrimenti avrebbe delle ricadute per tutti.
Ecco perché c'era stato promesso, insomma, che la globalizzazione, il libero mercato in generale, avrebbe garantito progresso e benessere, però quello che stiamo verificando sulla nostra pelle è che la direzione, è in senso opposto o perlomeno per la stragrande maggioranza delle persone, forse per alcune molto più ristrette, forse effettivamente progresso.
Ma su questo la ringrazio per la domanda perché credo che sia importante fare chiarezza su questo punto perché in questi ultimi tempi si sentono diverse opinioni, alcune molto demagogiche e altre secondo me proprio poco fondate sui fondamentali dell'economia. Allora, il problema che abbiamo adesso è che noi abbiamo avuto un libero mercato deregolamentato, soprattutto asimmetrico, cioè una finanza totalmente deregolamentata o peggio autoregolamentata, cioè si è lasciata agli operatori finanziari la possibilità di decidere come autogestire i mercati finanziari e le conseguenze le abbiamo sotto gli occhi di tutti, che a distanza di 4 anni dalla crisi del 2008 vediamo altre banche che saltano per aria, uso sistematico di derivati e peggio di prodotti strutturati e nessuno ha fatto niente per cercare di limitare tutto questo tipo di operazioni. E l'altra cosa è che noi abbiamo dei mercati asimmetrici, cioè nel senso che alcuni sono aperti, rispondono alle logiche del mercato concorrenziale, altri invece sono dei mercati ancora fortemente protetti, che creano quindi delle condizioni di privilegio a danno di altre categorie che sono meno protette. E altri sono addirittura dei mercati pianificati, cioè vediamo alcune realtà dell'Estremo Oriente dove c'è una conduzione dell'economia fortemente controllata dalle autorità di governo. Quindi, al di là del fatto che il WTO abbia favorito l'entrata nei mercati di altri paesi, poi non è mai intervenuta veramente per creare delle regole comuni che rendano più equivalente il modo di operare su questi mercati. E queste sono le conseguenze.
Certo, però dà l'impressione che appunto la dimensione della politica e quella dell'economia siano abbastanza distanti tra di loro e procedano a velocità diverse, ad esempio rispetto a quello a cui si riferiva lei nelle ultime considerazioni del mondo asiatico, in Cina in particolare, dove la dimensione, diciamo, dell'economia ha conosciuto una forte crescita, a differenza invece della dinamicità del mondo politico che è rimasto notevolmente più chiuso in se stesso e che indubbiamente controlla l'economia, però l'economia ha avuto uno sviluppo veramente considerevole. Ma possiamo dire che ci siano, per quanto riguarda queste due dimensioni, cioè il mondo politico e quello dell'economia, ormai due percorsi, due itinerari completamente diversi che hanno grosse difficoltà, a congiungersi in qualche modo? O
Sì.
il fatto che la politica vada ormai un po', a differenza del caso cinese, comunque un po' a rimorchio dell'economia e delle teorie ultime nell'ambito economico?
Ma guardi, io su questo ho un'opinione un pochino diversa. Io per rimanere al nostro ambito che è quello europeo, poi possiamo allargarlo anche agli altri ambiti, ma in questo momento credo che sia importante osservare prima le questioni in casa nostra.
Assolutamente
sì. Invece dico che purtroppo la politica è arretrata, nel senso che ancora ragiona con degli schemi totalmente sorpassati di fronte ad una realtà che richiede delle logiche di interpretazione e di risoluzione dei problemi che sono completamente diversi. Cioè le sfide della complessità e della globalizzazione richiedono una classe dirigente diversa che abbia proprio i paradigmi per affrontare tutto questo. Invece abbiamo ancora esponenti politici che si sono formati secondo le dottrine tradizionali e che non hanno molto da capire su queste cose. Peraltro vediamo appunto che quando mettono le mani sull'economia possono fare dei danni enormi. Il punto è che la finanza ha dominato sulla politica, e questo certamente è vero per due ragioni: uno, perché è la vera realtà globalizzata e quindi ha un potere di controllo sui flussi dei capitali che permette anche di condizionare i governi con l'andamento degli spread piuttosto che dei mercati dei capitali in generale. La seconda cosa è che la classe politica non ha mai capito bene la finanza. Molti di questi si sono formati ancora con le dottrine classiche che vedevano l'economia reale, l'economia industriale come il punto di riferimento, e pertanto quando tu non capisci molto spesso ti sottometti. E così è stato. Questo è un vero grande problema che c'è, cioè bisogno di un passaggio generazionale, che non vuol dire anagrafico, ma proprio un passaggio di cultura, di modelli di pensiero e di interpretazione dei fenomeni che molti degli esponenti che abbiamo adesso al vertice non hanno.
Certo. Per quanto riguarda il nostro paese, le forze politiche che sembrano notevolmente ripiegate su se stesse, è possibile immaginare che insomma si possa in tempi anche un po' rapidi trovarci di fronte a una metamorfosi ormai del sistema politico e al venir meno ormai di forze politiche classiche, quelle che conosciamo adesso?
Ma guardi, osservando il panorama, diciamo che il fenomeno nuovo più recente sicuramente è questo del Movimento 5 Stelle, dei grillini, che da un certo punto di vista, se non altro organizzativo e anche di modalità di espressione, interpretano i fenomeni nuovi della digitalizzazione, della community sulla rete e così via. Sui contenuti bisogna ancora vedere, perché obiettivamente ha messo in circolo soggetti con estrazione e formazione abbastanza diversa. Io osservavo un pochettino le piattaforme di politiche di alcuni dei candidati alle recenti elezioni, possiamo vedere che in contesti diversi si sono anche proposte delle soluzioni e delle linee politiche abbastanza diverse. Chiaramente questo è un elemento per certi versi positivi, cioè rimette in circolo una parte della società che i partiti tradizionali avevano completamente schiacciato, perché una cosa, per chi un po' frequenta questo mondo come potrebbe essere il sottoscritto, sa è che i politici che ci sono adesso, e secondo me è un fatto di insicurezza, chiamano i cosiddetti tecnici o gli esperti per farsi dire le cose, poi dicono bravo bravo, hai fatto il tuo compitino, adesso ci penso io a condurre queste cose. In realtà chiunque ha un minimo di conoscenza organizzativa aziendale, ma intesa come processi di governo, sa che solo chi è portatore delle idee e portatore delle soluzioni è capace di attuarla, perché chi semplicemente le compra al mercato, come dico io, poi alla fine non è in grado di portarle avanti e alle prime resistenze si mette da una parte e ritorna alla mediazione politica classica. Quindi proprio c'è bisogno di riaprire i circuiti della politica, ma soprattutto bisogna che si capisca che siamo a un punto di svolta, cioè le rivolte fiscali che ci sono adesso, che sono ancora molto destrutturate, sono un segnale che va letto, va interpretato, e soprattutto quella parte moderata, chiamiamola così, più legata ad un modello di economia aperta, concorrenziale che si innette in quei processi che sono quelli della globalizzazione, deve avere anche degli esponenti capaci di interpretare le pulsioni, i sentimenti, le crisi anche che tutto questo tessuto, che è quello veramente che può creare valore nel nostro paese, esprime, perché qui siamo di fronte chiaramente, io lo dico con franchezza, ad una sorta di, voglio essere interpretato bene, una sorta di piccola guerra civile, diciamo, sul piano economico tra le classi protette, privilegiate e in un certo senso un po' passive, nel senso che vivono alle spalle della grande spesa pubblica, del grande pubblico, e la parte più attiva, dinamica, competitiva, che invece sta sui mercati e che non ha nessuna forma di protezione.
Certo. Ecco, ritornando nuovamente all'aspetto economico e all'aspetto di politica economica, in particolare delle scelte tedesche di una componente politica che è quella del Partito Popolare della Merkel, quanto ha giocato un po' l'esperienza storica degli anni 20, dove il discorso dell'inflazione ha particolarmente devastato quel tipo di paese, ma non soltanto. La paura dell'inflazione quanto di fatto gioca in quella posizione rigida dei popolari tedeschi?
Guardi, secondo me c'è una convergenza di due aspetti. Io questo l'ho scritto qualche tempo fa, anche in forma diplomatica, adesso credo che si possa dire anche in forma un po' più esplicita. Uno è certamente questo aspetto dell'inflazione che ha caratterizzato tutta l'economia tedesca dal secondo dopoguerra in avanti, quindi il tentativo di evitare quella vicenda della Repubblica di Weimar, l'avvento del nazismo e così via. Ma l'altro fa parte un po' anche della cultura molto germanocentrica, insomma pangermanista, che non si può escludere che ci sia, cioè in fondo la Germania ha anche utilizzato e strumentalizzato la vicenda dell'euro per suo vantaggio. Non c'è dubbio che la integrazione tra Germania dell'Ovest e Germania dell'Est l'ha pagata anche il resto dell'Europa con le ingenti risorse che sono state utilizzate per rilanciare la Germania dell'Est, e questo va messo nel conto quando pretendono poi di imporre un po' la loro impostazione a tutti quanti. E poi bisogna tenere conto che come non so se ingenuamente o sinceramente l'ex ministro Visco ha detto, sostanzialmente la Germania ha capito bene che gli conveniva avere dei paesi deboli dal punto di vista valutario all'interno dell'euro, perché avrebbe tenuto l'euro relativamente svalutato rispetto alle altre grandi valute e avrebbe favorito l'economia più forte, cioè la Germania, nella competizione dei commerci internazionali. Certo, perché se noi abbiamo fatto questo tipo di favore alla Germania, vorremmo anche avere qualche tipo di ritorno, perché non è che si può pensare che in Europa ci sia una politica solo a senso unico.
Cioè,
e
si
credo
potrebbe...
che i nostri governanti abbiano il dovere di rivendicare queste cose quando certo. Si siedono al tavolo delle trattative.
Certo. Ecco, ma si potrebbe immaginare che non esiste una Germania così forte se non ci fossero dei paesi così deboli come la Grecia?
Adesso la situazione della Grecia è andata oltre ogni prevedibile valutazione da parte dei governanti tedeschi.
Ci hanno messo del proprio i greci.
Certo, infatti l'esposizione principale ce l'aveva la Germania in primis e poi la Francia sulla Grecia. Poi hanno gestito questo ultimo anno per tentare di abbassare le esposizioni verso la Grecia. La verità però, per chi conosce un po' i flussi economici internazionali che può osservare, è che la Germania obiettivamente nel corso degli ultimi tempi sta spostando sempre di più il suo baricentro su altre economie, quindi sta cercando di ridurre la propria dipendenza dal mercato europeo e agganciarsi sempre di più ai nuovi mercati emergenti, Cina, India e Sud America e anche Africa, cioè nel senso che ci sono alcune economie africane che si stanno riprendendo e dove sia gli Stati Uniti ma soprattutto la Cina e la Germania all'interno dell'Europa stanno incominciando a posizionarsi, perché sicuramente può essere nel lungo termine una delle aree di ulteriore crescita.
Ecco, però possiamo dire che per quanto riguarda la realtà europea ci sono queste due velocità tra politica ed economia, una economia, un mercato economico europeo europeo e una politica che ancora non fa emergere questa identità europea, e il fatto stesso che non esista una banca centrale, insomma tutta una serie di strutture politiche che in un paese anche di tipo federale possono avere un significato estremamente importante.
Sì, io su questo mi sento di dire che, pur essendo ampiamente formato ad una cultura liberale che non è liberista, cioè quindi una cultura che ha una forte concezione delle forze del mercato ma dentro ad un sistema di regole, sono anche uno che riconosce l'importanza della politica come indirizzo e come capacità di allocare e concentrare le risorse laddove queste sono più utili per dare prospettiva di sviluppo. Quindi certamente quello a cui stiamo assistendo per la crisi, paradossalmente, che la politica sta avendo, è proprio l'importanza della politica, ma di una politica forte, di una politica capace e di una politica che è in grado di comprendere i fenomeni sulle quali poi deve prendere delle decisioni. Questo è il grande problema. Quindi sicuramente è importante che la politica si possa rivalutare e rilanciare. Ho i miei dubbi che all'interno di questo schema possa emergere qualcosa di veramente significativo, però la storia dell'umanità ci insegna che molto spesso il rinnovamento passa attraverso una crisi e quindi mi auguro che proprio queste spinte favoriscano l'emergere di una classe politica, come dicevo prima, che sia espressione di una generazione culturale diversa che allo stato attuale un po' si fa fatica a vedere. La politica deve capire però che è strettamente interdipendente all'economia, quindi alla fine gli effetti dell'economia li spazzerà via se non sono in grado di rinnovarsi e di dare delle risposte alle grandi emergenze che ci sono in questo momento, non solo in Italia ma in tutta Europa.
Certo, ecco, un'ultima considerazione che magari riapre una trasmissione, ma è tanto per dar la possibilità, cioè una cosa estremamente concreta per cercare di riflettere. Quando si parla di paura di uscire dalla comunità economica europea, cosa può voler dire per un cittadino greco nel caso specifico e per un italiano nel caso in cui l'Italia uscisse dalla comunità economica europea? Ci sarebbe un tracollo completo, suppongo, per quanto riguarda l'Europa, ma così, concentrandoci con il cittadino greco, cosa potrebbe significare per loro in effetti perdere questo tipo di appuntamento, perdere questo tipo di dimensione territoriale economica complessiva?
Allora, la Grecia, così come gli altri paesi che potenzialmente o ipoteticamente potrebbero uscire dall'euro, diciamola così, quindi mettiamo anche l'Italia da un punto di vista di ragionamento di scuola, perché poi io questo lo dico e voglio sempre ribadirlo: l'Italia è il paese più ricco patrimonialmente d'Europa, e quindi il paradosso è un po' come quelle famiglie che sono molto ricche patrimonialmente che rischiano di fallire perché poi non hanno un flusso di cassa adeguato per fronteggiare le esigenze che ci sono. Non uscirebbero dall'Unione Europea, uscirebbero dall'euro, nel senso che l'Unione Europea è una dimensione istituzionale che riguarda tutta una serie di elementi di regole sul funzionamento dei mercati, delle istituzioni, a cui partecipano anche molti altri paesi che non sono adesso nell'euro, la Svezia, la Danimarca, faccio un esempio, insomma. Quindi vorrebbe dire uscire dall'euro. L'euro ha un impatto finanziario molto forte, nel senso che tutti i paesi che sono esposti rispetto alla Grecia o agli altri paesi che dovessero finire nella stessa situazione vedrebbero, attraverso le istituzioni che sono creditrici, una forte perdita del valore, perché la dracma avrebbe il 50-60% di valore in meno di quello attuale, e quindi chiaramente tutte quelle posizioni creditizie varrebbero molto meno. Ci sarebbe nell'immediato sicuramente tutto un effetto di contraccolpi che possiamo immaginare. Il punto è che però bisogna aprire il dibattito su queste ipotesi, perché altrimenti si rischia in qualche modo di rimanere demagogicamente a dire sempre: bisogna salvare la Grecia, bisogna salvare la Spagna, bisogna aiutare l'Italia, eccetera, a rimanere nell'euro. Però se non si ha un piano B o addirittura un piano C, è difficile che poi l'opinione pubblica e tutti quanti prendiamo coscienza dell'eventualità, perché questo spiegherebbe per quale motivo dobbiamo fare dei sacrifici. Dei sacrifici senza alternative rischiano di portare quello che sta succedendo nel nostro paese: ribellione, insoddisfazione e un senso di, come dire, di frustrazione che porta anche a non fare più investimenti, a rilanciare l'economia come sarebbe assolutamente necessario.
Io la ringrazio, professor Montezemolo, per la sua disponibilità. Le auguro una buona giornata, a risentirci a presto. Spero di confidare nella sua disponibilità per affrontare sempre alcuni aspetti relativamente alla dimensione economica, ma anche politica, ovviamente.
Grazie a voi, è sempre un piacere sentirvi.
Grazie ancora, buongiorno.